migliaia di italiani questa mattina si sono svegliati in un paese migliore.
Vedete, qua sono proprio due culture che si confrontano. Cioè, da un lato direi la cultura della libertà e della vita, e dall'altro la cultura dello statalismo e in questo caso della morte.
Io faccio l'indipendenza della Padania con una serie di capannoni con scritto affittasi e vendesi, non è una gran soddisfazione.
Il sabato del villaggio. In studio Gianluca Fabi.
Se l'Unione Europea su una proposta seria come questa ci ride in faccia, beh, allora il problema è un problema serio. Mentre se ci ride in faccia quando gli diciamo che si devono prendere i nostri immigrati clandestini, io capisco, francamente, quello che dicono le altre nazioni dell'Unione Europea.
Porto avanti quella che è sempre stata la linea del movimento. Noi vogliamo cambiare questa Europa, vogliamo cambiare l'Italia.
Allora, prima di tutto il paese. Quindi, la prima cosa che noi dobbiamo dire all'Europa, ai mercati, al mondo, agli italiani, è quando si vota, eh?
Viva la politica che non va in vacanza, l'approfondimento politico di Radio Cusano Campus, tra i tanti che facciamo durante la settimana, nel fine settimana si chiama il sabato del villaggio. Ci facciamo una passeggiata nel villaggio della politica, incontriamo i politici, incontriamo soprattutto i temi che vogliamo approfondire insieme a voi che siete all'ascolto di Radio Cusano Campus, con Luigi Gabriele in regia, Gianluca Fabi in voce. Ascolteremo tanti protagonisti del mondo politico anche oggi, ma soprattutto tre temi, tre interviste, tre temi, tre domande, no, tre domande no, diciamo un po' di più, alcune domande e alcune risposte su questo tema. Cominciamo subito con un esponente del governo molto importante, si occupa di sviluppo economico, è il ministro dello sviluppo economico, si chiama Stefano Patuanelli, ha risposto alla chiamata di Radio Cusano Campus e ci ha raccontato un po' il suo lavoro, ma anche questo momento particolarmente complicato per quanto concerne alcune vertenze industriali che riguardano il nostro paese. Sentiamo il ministro.
Il sabato del villaggio.
Abbiamo già creato una piattaforma che si chiama PagoPA, che è un sistema per effettuare pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione. Ma quello dei pagamenti digitali sarà, diciamo, un comparto che sarà sotto le nostre continue cure e attenzioni. E la lotta all'evasione, noi vedrete, la vorremo perseguire non attraverso meccanismi punitivi, che abbiamo dato anche un segnale in quella direzione, ma non è quello il nostro obiettivo, non è quello il nostro metodo. Noi riteniamo che il modo migliore per contrastare l'economia sommersa, che tanto ci ferisce tutti, perché si ragiona di 80-100 miliardi. Voi pensate questa ricchezza nazionale sommersa se potesse venire in luce? Oggi tutti noi, da domani mattina, potremmo pagare meno tasse, 20, 30, sino al 50% addirittura. Quindi cosa fare? Offrire un ventaglio di possibilità ai cittadini, agli operatori economici, per poter effettuare pagamenti sempre più con moneta digitale, pagamenti elettronici, senza penalizzare chi ancora vuole utilizzare il contante. Ma diciamo che se ci avvieremo verso queste nuove abitudini di vita, sarà naturale, senza sofferenza, sarà naturale ricorrere a questi mezzi di pagamento. Mezzi di pagamento che renderemo accessibili a tutti, anche i miei genitori che sono molto anziani.
Oh, ancora una volta si torna sui pagamenti elettronici come panacea di tutti i mali, la presenta così il presidente Conte. Vedrete che con i pagamenti elettronici, l'evasione, io ho qualche dubbio, ce l'ho su questa storia che grazie ai pagamenti elettronici verrà sconfitta l'evasione.
Io ho più dubbi sul fatto che un domani abbasseranno le tasse del 40-50%. Vabbè, non quello, questo governo, qualsiasi.
Quello dipende dall'evasione, la collega Conte. Anche quello è un passaggio periglioso. Vedremo se questa riduzione dell'evasione fiscale comporterà anche una riduzione delle tasse. Andiamo per gradi, vediamo prima la riduzione dell'evasione fiscale, poi vediamo se ci sarà anche una riduzione delle tasse. Ma proprio perché parliamo di governo, noi abbiamo il governo in collegamento. Salutiamo e ringraziamo Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico, in diretta su Radio Cusano. Ben trovato, ministro.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno.
E buona giornata a tutti.
Buona giornata. A che ora comincia la sua giornata, ministro, di solito?
Beh, io arrivo al MISE più o meno alle 7:30, 7:15.
Complimenti.
Dici, si anticipa il lavoro.
Sono già qua.
Ma per evitare il traffico.
Ma no, no. Beh, in parte sì.
In parte sì,
è un orario, diciamo, in cui il traffico non c'è. Sì. Poi perché ci sono tante cose da fare, poi perché sono abituato a lavorare 13-14 ore al giorno almeno.
Ecco.
Quindi bisogna iniziare presto e finire, normalmente si finisce tardi.
Certo, quando le hanno proposto questo incarico, immagino che ovviamente ci sia stato entusiasmo da parte sua, anche perché succedeva a Di Maio, al vostro capo politico, all'attuale ministro degli esteri, ma penso anche, immagino, come dire, un'idea di preoccupazione se la faceva già, al di là di quello poi che è successo in corso d'opera, no? È un ministero molto molto delicato, in una fase molto delicata del nostro paese, ministro.
Ma guardi, lei ha messo assieme due sentimenti che poi coincidono un po' con l'attività del ministero, nel senso che c'è l'entusiasmo per le tante cose che il Ministero dello Sviluppo Economico può fare accompagnando i nostri settori produttivi, le nostre imprese in un percorso di transizione complesso dove le nuove tecnologie accelerano i processi di trasformazione. E quindi c'è entusiasmo perché ci sono molti strumenti con cui noi possiamo stare vicini alle nostre imprese. E certo c'è anche la preoccupazione per le difficoltà della nostra economia, per le difficoltà dell'economia europea, che è il grande malato economico mondiale. E quindi chiaramente sono due sentimenti che convivono, ma cerchiamo comunque di dare una prospettiva di sviluppo al paese che deve vedere nella transizione tecnologica una grande opportunità per aggregare un po' i nostri settori produttivi che sono frammentati in tante micro e mini imprese che sono un valore della nostra economia, ma che nel mondo della globalizzazione e della, ovviamente, della digitalizzazione soffrono un po' della loro dimensione. Quindi questo è il primo passo che noi dobbiamo fare, quello di aggregare nei processi di trasformazione tecnologica le imprese facendo rete.
Certo, certo. E a proposito di transizione tecnologica, lei ha preso carta e penna, ha scelto il Sole 24 Ore per scrivere una lettera, ma soprattutto per illustrare questo piano di transizione 4.0. Allora, non parliamo di una proposta, parliamo di una qualcosa che è già realtà, ministro. Ci spiega?
Beh sì, noi abbiamo fatto delle valutazioni rispetto a tutto il piano 4.0, che è stato un piano molto utile alle nostre imprese, parlo di iperammortamento e superammortamento in particolare, che però i dati 2018 e 2019 ci mostravano inflessione rispetto agli investimenti. È chiaro che quando si chiede alle aziende di innovare la parte dei beni materiali, quindi i macchinari, per dirla con parole semplici, a un certo punto l'impresa lo fa e non ha più modo di investire perché ha esaurito quella fonte. Noi abbiamo ragionato sul come rilanciare gli investimenti 4.0, sono 7 miliardi che in una manovra comunque complessa come quella che abbiamo affrontato in tempi rapidi e con la necessità prevalente che era quella di scardinare la questione dell'aumento dell'IVA, siamo riusciti comunque a confermare la posta di bilancio, e quindi 7 miliardi, ma l'abbiamo trasformata passando al credito d'imposta che ci consente di arrivare a quella dimensione di impresa più piccola che citavo prima e che può innovare i processi, può iniziare a innovare non soltanto la parte di attrezzatura ma anche il processo produttivo inserendo diciamo le nuove tecnologie, le tecnologie digitali nell'azienda. Lo facciamo appunto passando al credito d'imposta che quindi va incontro anche alle aziende che non hanno utili, perché l'ammortamento ha un effetto fiscale su un'azienda che ha utili andando a intaccare l'IRES e quindi chi non ha utili non poteva accedervi, adesso potrà farlo e anche le imprese che sono in regime forfettario, penso tutto il settore agri-food e tutte le aziende agricole che non essendo in regime forfettario non potevano accedere agli strumenti del 4.0 perché pensati soltanto per gli ammortamenti. Questa è una questione tecnica che però ci consente di allargare del 40% la platea verso le piccole imprese, abbiamo introdotto la figura del innovation manager, quindi con i voucher noi andiamo a pagare il 50% del costo di manager specializzati, sì, in innovazione, che andranno in azienda e cercheranno di, assieme all'imprenditore, che sono normalmente piccolo e quindi non ha al suo interno le competenze specifiche per l'innovazione, andranno a valutare i processi produttivi e a individuare quei meccanismi che creano meno competitività nelle piccole aziende per inserirli in un mercato che ovviamente è molto ampio e molto competitivo. Quindi abbiamo fatto delle trasformazioni, il piano 4.0 è un piano transizione 4.0 verso l'innovazione ed è il modo che il Ministero cerca di star vicino alle proprie aziende. Aggiungo e concludo su questo tema che è stato molto importante il metodo, perché dal primo giorno io ho cominciato a dialogare con tutte le associazioni di categoria, dalla più rappresentativa, quindi da Confindustria, a Solombarda, a tutte le associazioni di categoria, per trovare una soluzione che fosse condivisa con tutti gli interessati. Perché ritengo che quando si parla di impresa bisogna parlare prima con gli imprenditori, con i cosiddetti corpi intermedi.
Quindi è un progetto questo che è stato elaborato, diciamo, in un ambito più collettivo, che diciamo nel chiuso
assolutamente sì, è emerso un lavoro che credo sia stato accolto molto bene da tutti i settori produttivi.
Perché questo, di solito queste innovazioni non vengono viste bene, Ministro, no? Quando si parla di queste svolte, soprattutto a livello tecnologico, mi pare di vedere sempre un po' di ritrosia da un certo punto di vista. Non so se l'ha riscontrata in questa fase.
Ma guardi, da un lato è vero che c'è un po' di volontà conservatrice in alcuni settori, in particolare dei nostri settori produttivi, in alcune parti dei nostri settori produttivi, però in realtà quello che ho visto, io non ho girato molto perché in questo primo periodo ho preferito stare in questa stanza a studiare a capire il mondo del MISE. Però gli incontri che ho fatto con gli imprenditori, magari qui e non direttamente in azienda, io ho visto una grande volontà di innovare, anche del piccolo imprenditore. Cioè, ormai si è capito che ci sono nuove tecnologie che arrivano a prescindere che noi le vogliamo o meno. La blockchain è, secondo me, quello che è stato internet 30 anni fa, sarà la blockchain nei prossimi 10 anni. Tutte le tecnologie di frontiera, penso all'intelligenza artificiale, penso all'internet delle cose, le stampanti 3D di precisione, sono innovazioni che in azienda arrivano, certo, e bisogna essere pronti a guidare l'arrivo di queste tecnologie per non subirle. Credo che il nostro paese abbia le capacità e la creatività per essere capofila in tutti questi settori. E credo che anche il piccolo imprenditore, ci sono esempi, guardate, molto, molto importanti, si sta sviluppando nel campo del tessile, penso alla zona della Toscana, ma si sta quindi della moda, si è sviluppato nel campo della ceramica nel distretto Emiliano Romagnolo, dove le aziende non si fanno concorrenza sull'innovazione, ma tutte assieme cercano, fanno ricerca e sviluppo, fanno innovazione e dopodiché utilizzano i benefici dell'introduzione di nuove tecnologie in azienda per farsi poi concorrenza sul mercato. Hanno saputo fare rete per andare a sviluppare meglio la ricerca, lo sviluppo, le nuove tecnologie. E poi ovviamente ciascuna nel proprio mercato, poi ovviamente si fanno la concorrenza a livello globale. Però è un esempio di come i consorzi e le reti di impresa possono avere più facilmente accesso a uno sviluppo che poi quello che conta è alla fine è aumentare la competitività
Sicuramente, Ministro, noi qui all'Università Nicola Cusano abbiamo un laboratorio di ingegneria molto, molto attivo anche su questo fronte, che entra in collaborazione, collaborazione con diverse aziende e imprese proprio per aiutare in questo sviluppo attraverso la ricerca. Però c'è una domanda che immagino si stiano facendo anche gli ascoltatori. Questo è un panorama, tra l'altro, bello, avanguardista, potremmo dire, no? Però rispetto poi, no, a quando si esce in strada e a questo clima un po' depresso dal punto di vista economico-sociale, no? Qualcuno potrebbe dire, sì, tutto bello, ministro, tutto bello, lavorate su questo sicuramente, però poi non si scontra con la realtà dell'imprenditore che dice, ministro, ma io non riesco neanche a tirare su la serranda. Come si coniuga una situazione, un paesaggio di questo tipo economico-sociale con i temi forti, dinamici che lei ci ha proposto?
Beh, con la necessità di investire in strumenti in qualche modo anticiclici anche nel settore di impresa, proprio per ottenere quel beneficio di competitività che è necessario per sopravvivere. Cioè, nel momento di difficoltà l'imprenditore sa, ma noi abbiamo una classe di imprenditori illuminata da questo punto di vista, sa che deve fare investimenti per restare sul mercato. Quindi è chiaro che c'è un problema di mercato in molti settori che stringe in qualche modo la gola agli imprenditori e toglie ossigeno alle imprese. Ma proprio per questo motivo bisogna cogliere le occasioni di innovazione, perché l'innovazione porta a maggiore competitività. Quindi io sono totalmente d'accordo che il momento economico del nostro paese, ma non soltanto il nostro paese, in generale dei paesi europei, è un momento molto complicato e molto difficile. Non basta ovviamente parlare di innovazione di nuove tecnologie. Io credo che sia necessario garantire all'impresa la giusta liquidità per poter investire. Abbiamo vissuto in questi anni un momento in cui c'è stata grande iniezione di liquidità attraverso il quantitative easing di Draghi, che però è stata utilizzata più nel mondo finanziario.
È finita poco in tasca alle imprese, quella roba lì.
Guardi, nel momento in cui, quando io banca ti presto i soldi e devo quasi pagarti per prestarlo, perché i tassi di interesse sono bassissimi, e dall'altra parte invece ho il mondo finanziario che marcia a crescita del 20% annuo, è chiaro che io, se ho liquidità, la metto nel mondo finanziario, non nell'economia, non ti presto i soldi. Ma questo ha creato un problema di trasferimento di liquidità alle imprese, ed è per questo che parliamo di una banca pubblica degli investimenti.
Sì, esatto.
Agli imprenditori, certo. Per garantire agli imprenditori quella liquidità necessaria per investire.
Adesso ci arriviamo, ministro, perché vorremmo toccare con lei altri argomenti e dobbiamo andare un pochino veloci. Questo comunque è una novità, un inedito che abbiamo avuto il piacere di presentare con il ministro Patuanelli, questo piano per l'innovazione, la nuova impresa 4.0. attendiamo una reazione Calenda, che ovviamente su questo...
Beh, quello arriverà.
Lui che fece il piano industria 3...
4.0.
Pure lui 4.0.
4.3, non ricordo, però sicuro l'avrà fatta meglio del ministro Patuanelli. Di sicuro l'ha fatta meglio di lei, ministro.
Dai, non fare così.
Calenda direbbe questo.
Non certo,
no,
non
ma che
polemizzare mai con nessuno.
No, ma poi aspettiamo, può darsi che Calenda dica è un bel piano, gli piace.
Ma guardi che tutto il pacchetto 4.0 è stata una misura che noi abbiamo modificato per renderla più attrattiva per le piccole imprese, come dicevo prima, ma che, come posso dire, è innegabile che industria 4.0 e impresa 4.0, che erano le due misure pensate da Calenda, hanno funzionato benissimo ed è stata un'ottima idea del ministro Calenda. Non è che bisogna prendersi i meriti degli altri, né non dar merito alle cose buone che sono state fatte. Perché il ministro Calenda insiste sulla questione delle crisi aziendali, che oggi sono in numero inferiori di quando era lui a guidare il ministero, ma questo fa parte delle polemiche da cui io...
Va bene. Lei ce ne ha meno, ma anche più corpose, devo dire. Una di queste è l'Ilva. Oggi c'è un nuovo capitolo, diciamo così.
Guardi, le scrivono tra l'altro da Taranto, il nostro ascoltatore Gianluca, tramite la nostra pagina Facebook: come mai l'area fusoria della Ferriera Arvedi di Trieste, dopo tante lotte, è riuscita a chiuderla, ministro? Perché è incompatibile con la vita umana, e da Taranto si batte perché produca 8 milioni di tonnellate di ferro? Questo ci chiede il nostro ascoltatore da Taranto.
Beh, diciamo che sono due situazioni completamente diverse, perché la ferriera di Servola aveva una produzione di circa 400.000 tonnellate di ghisa anno, mentre l'impianto Ilva può produrre fino a 10 milioni di tonnellate d'acciaio. Nell'impianto di Servola, nell'area a caldo, lavorano più o meno 380 persone per le quali riusciamo a garantire una continuità occupazionale attraverso gli investimenti che Siderurgica Triestina, che è società del gruppo Arvedi, farà nell'area freddo, raddoppiando la produzione del laminatoio, installando anche una linea di zincatura.
Insomma, dice la bomba sociale quindi è meno grande lì, ci sono meno persone, meno famiglie, poi lavoratori da dover ricollocare.
Stiamo parlando come gestione, di un ventesimo, quindi insomma, certo. È una dimensione che non è paragonabile con. Però io credo che quello che stiamo cercando di fare a Taranto è quella di abbandonare il carbone, quindi abbandonare quella parte di produzione che ovviamente è quella più inquinante. Dobbiamo accelerare sul piano ambientale, introdurre nuovi investimenti per il revamping degli impianti, per cui non è che stiamo abbandonando i cittadini di Taranto a una produzione siderurgica pari a quella di 20 anni fa con le stesse tecnologie. Noi siamo seriamente intenzionati come governo ad investire anche direttamente in un processo di decarbonizzazione intesa in questo senso come abbandono del carbono, non come riduzione di CO2, ma per quell'impianto, passando a tecnologie diverse da quella dell'uso del carbone. Quindi le prospettive sono queste. Non ci interessa pensare di produrre 8 milioni di tonnellate.
Ecco,
di carbone.
A proposito di prospettive, Ministro, tra l'altro proprio nella pagina precedente alla sua sul Sole 24 Ore c'è uno spazio dedicato alla memoria difensiva di ArcelorMittal. Il governo ha cambiato le regole, dice il gruppo indiano, secondo i legali del gruppo franco-indiano la revoca dell'immunità basterebbe a far cadere il contratto. Arrivano anche accuse alla procura per quanto riguarda lo spegnimento dell'alto forno. Che ne pensa di questa presa di posizione, Ministro?
Beh, intanto rispetto allo spegnimento di AFO2, apro parentesi, c'è il reclamo al Tribunale di riesame dei commissari, credo con l'udienza fissata il 30 di dicembre, e quindi vedremo se il Tribunale del riesame confermerà o cambierà la posizione del Tribunale del primo grado. Quella non è certo una decisione né dei commissari né del governo, il fatto che venga previsto dal Tribunale lo spegnimento di AFO2. Per quanto riguarda la tutela legale, ho già detto mille volte, non c'è nessun diritto di recesso riguardo a una norma, perché nessun contratto può essere vincolato dall'esistenza e il mantenimento di una norma, perché andrebbe a limitare il potere legislativo, che non credo possa essere per contratto limitato, quindi non può essere quello un elemento determinante del contratto. Peraltro mi sembra evidente che il problema che ha avuto Mittal non è stato quello dello scudo, ma è stato un problema industriale di impossibilità di garantire, questo sì, il rispetto degli accordi e dei patti che aveva sottoscritto 10 mesi prima, impossibilità non contingente, perché Mittal ha sempre detto non si tratta di affrontare un momento di crisi nel mercato dell'acciaio, ma si tratta strutturalmente di non produrre più di 4 milioni di tonnellate all'anno, e ovviamente di fronte a un piano che prevedeva una produzione di 8 milioni di tonnellate all'anno a regime, a cui evidentemente l'inadempienza non è certamente dello Stato, ma è dell'imprenditore che evidentemente ha fatto male i calcoli. Quindi questo è il problema
reale. Questo è il problema reale.
Cerchiamo di affrontarlo dando una prospettiva anche al territorio extra Ilva, perché io credo che questo governo debba mettere al centro l'esigenza di far arrivare su quei territori i tanti stanziamenti che ci sono da anni e che non sono mai stati investiti in quel territorio per creare un'alternativa occupazionale e un'alternativa seria dal punto di vista industriale per l'area di Taranto.
Ministro, l'ultima riflessione, poi la lasciamo alla sua giornata, è sulla Popolare di Bari, tiene banco ovviamente questa vicenda, e il governo, lei ha già insomma in un passaggio illustrato quella che è la vostra reazione, che consisterà appunto in questa banca di investimenti. Nel frattempo emergono dei particolari, potremmo definire dalla parte dei cittadini, abbastanza inquietanti: queste intercettazioni, tutto truccato, Banca Italia è con noi, il management di questa banca che viene portata sull'orlo del fallimento. Ecco, banca di investimenti, ma poi per il futuro, per evitare tutto ciò, perché è una storia che adesso si ripete, vorremmo evitare di nuovi momenti come questo, che si fa, Ministro?
Ma evidentemente c'è una difficoltà, diciamolo così, degli organi di vigilanza di espletare fino in fondo il loro compito di vigilanza. Non è possibile che ciclicamente si presentino casi di istituti di credito in grossa difficoltà legate a una gestione di erogazione del credito evidentemente poco oculata e poco accorta, spesso con interferenza della politica che cerca di far pressione perché le banche prestino i soldi agli amici degli amici. Questa è una situazione ben nota nel nostro paese, ma che non può continuare in questo modo, perché poi a fare le spese sono i cittadini che hanno messo i soldi in quelle banche, non tanto nei conti correnti che sono fino ai 100.000 euro protetti dal fondo interbancario, ma certamente per tutti i cittadini che hanno investito in obbligazioni di quella banca. È una storia che si ripete, è però la seconda volta che da quando il Movimento 5 Stelle è al governo che si presentano criticità sull'istituto bancario e che però vede il governo intervenire per tempo. Io ricordo il decreto Carige, quando sono state stanziate ingenti somme per intervenire in caso di necessità, solo questo è stato sufficiente all'istituto per salvarsi e a non aver bisogno poi di quella liquidità, tanto che adesso ne riutilizziamo una parte per questa nuova situazione di crisi bancaria. Anche in questo caso riteniamo di è stato importante intervenire per tempo per dare prospettive di salvataggio all'istituto bancario, ma non perché bisogna salvare la banca, sì, ma perché bisogna salvare le persone che hanno i soldi dentro. Io penso a quante vite sono state rovinate per le banche venete, per le banche del centro Italia, penso a Monte dei Paschi. Credo che è la seconda volta che probabilmente interveniamo per tempo per non creare danni ai cittadini. Però va fatto un ragionamento molto serio
di controllo preventivo
sugli istituti di vigilanza, perché sì, è oggettivamente inaccettabile che continui l'andazzo degli ultimi 10 anni.
Bene, allora osserveremo anche questo aspetto di riforma, anche di confronto con gli istituti di vigilanza. Intanto la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie.
Qui a Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, il ministro Stefano Patuanelli. Grazie ministro, buon lavoro e buona giornata.
A risentirci,
a risentirci.
Radio Cusano Campus, cultura in FM. Il sabato del villaggio.
Il sabato del villaggio su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Politica anche nel fine settimana, sì, perché il fine settimana può essere un buon momento, a mente sgombra, per ragionare sui temi politici. Abbiamo ascoltato prima il ministro Patuanelli, intervenito nella nostra radio, a parlarci di tutta una serie di vicende molto complesse per quanto riguarda il futuro economico e del lavoro in Italia. Andiamo oltre, perché ora parliamo del taglio dei parlamentari e del referendum voluto da 64 senatori della Repubblica. Uno di questi ha risposto alle nostre domande, l'ex presidente del Senato Renato Schifani.
Il sabato del villaggio.
Quello che consente agli italiani di esprimersi sul taglio dei parlamentari, dunque su una importante riforma costituzionale.
Allora, avete capito, si parla del taglio dei parlamentari e siamo arrivati ad un punto con un insomma referendum che insomma sarà importante. Qualcuno dice avrà ricadute sul governo, ma io non credo. Allora, dicevo, chi ha affrontato coraggiosamente il problema opponendosi a questo taglio dei parlamentari. È, come dire, una, un arco parlamentare trasversale che va dal Partito Democratico, che è nell'attuale governo, al, a Forza Italia. E noi ne parliamo con chi ha ricoperto una carica...
Al Movimento 5 Stelle. Al
c'è qualcuno del Movimento 5 Stelle. Tre del Movimento 5 Stelle. Ne parliamo con chi ha ricoperto una carica istituzionale molto importante, la seconda carica dello Stato, secondo il dettame costituzionale, è stato Presidente del Senato, e salutiamo il senatore Renato Schifani. Ben trovato, senatore Schifani.
Buongiorno a voi. Grazie.
Buongiorno.
Ben trovati a voi.
Allora, proprio perché lei ha ricoperto un ruolo così importante, senatore, immagino che lei dia un senso anche più ampio a questo tipo di battaglia politica, che non è solo più vogliamo meno o vogliamo più parlamentari. Qual è il senso che lei ha dato a questa vicenda? Che appunto, come abbiamo detto, poi non porta consenso, non porta voti, anzi in questo momento è abbastanza impopolare.
Non vi è dubbio, e lei c'entra in pieno il senso della mia posizione, la ringrazio della domanda, perché è ovvio che si tratta di una proposta da un lato accettabile, dall'altro lato anche demagogica, perché con questa richiesta vogliamo spiegare agli italiani che non si risolvono i problemi del funzionamento dell'apparato parlamentare soltanto riducendo il numero dei parlamentari. Con lo pericolo, tra l'altro, che in assenza di una legge elettorale proporzionale vi siano parti del paese prive di rappresentanza parlamentare, occorrerà subito fare una nuova legge che certo consenta a un numero più ridotto di parlamentari di poter essere rappresentata. La verità è un'altra. Abbiamo detto in Senato, come Forza Italia, che ci astenevamo dal voto di questa proposta perché occorreva avvicinare e accompagnare a questa ipotesi, che naturalmente catturerà consenso, la soluzione di altri problemi: il funzionamento del Parlamento, il sistema bicamerale, la competenza esclusiva di Camera su alcuni argomenti di Senato o altri, una forma di governo che consenta agli italiani di esprimere direttamente con il proprio voto il loro governo, ed un sistema rivisitato un attimo delle garanzie sulla giustizia. Allora sì che la riforma della seconda parte della Costituzione, che in passato ha costituito oggetto di varie commissioni, la commissione bicamerale, altri ricorsi all'articolo 138, risolverebbe effettivamente alcuni punti che stanno impedendo al nostro paese di crescere. Questa è la verità, occorre avere questo coraggio. Allora io mi auguro che in occasione del dibattito sul referendum che è stato approvato ieri con il raggiungimento delle firme in Senato, si possa discutere di questo e dire agli italiani: il Parlamento deve andare oltre, non si deve fermare soltanto a proposte pseudo-demagogiche, ma deve avere il coraggio di rivedere una prospettazione costituzionale coraggiosa e aderente alle esigenze del Paese.
Allora, sono 64, se non sbaglio, i senatori che hanno ovviamente deciso in questo senso, opponendosi al taglio dei parlamentari. Ricorderete, insomma, storica battaglia del Movimento 5 Stelle, c'è la Lega, c'è il Movimento 5 Stelle, appunto, con, tra l'altro, un senatore importante come Giarrusso, abbastanza conosciuto, il Partito Democratico, Forza Italia e anche il gruppo Misto. Senatore, ma il taglio dei parlamentari crea soltanto un problema tecnico o anche di altro tipo, proprio come senso politico-culturale dal suo punto di vista?
Beh, non vi è dubbio che il ricorso al referendum prolunga i tempi di entrata in vigore della riforma costituzionale, quindi ove dovesse arrivarsi alla conclusione della legislatura nei primissimi mesi dell'anno si tornerebbe al voto verosimilmente con la compagine parlamentare non mutata e quindi senza la riduzione dei seggi così come voluta dalla riforma. Si innestano su queste ipotesi naturalmente varie dietrologie, varie riflessioni, non sta a me naturalmente fare delle previsioni, ma è chiaro che non posso negare, nessuno di noi può negare che questo prolungamento della durata in vita del numero dei parlamentari immodificato possa teoricamente stimolare una ipotesi di ritorno alle urne primaverile, mantenendo inalterato il numero dei parlamentari e mantenendo anche inalterato il sistema elettorale, quale il Rosatellum, che prevede una soglia di sbarramento del 3%, una quota proporzionale, una quota maggioritaria. Dico anche purtroppo che questo sistema elettorale ha dato luogo a due governi nell'ultimo anno che non sono stati espressione della volontà popolare, quindi anche il Rotellum ha manifestato dei limiti.
Senatore, quindi lei...
Cioè, si sta dicendo che faranno cadere il governo?
No, ma dico, c'è un po' di strategia in questa scelta politica.
Esatto.
Dai, così onestamente, guardi, senatore, no, ci dica se c'è un po' di strategia. No,
guardi,
ok.
Guardi, io sono stato uno tra i primi che ha firmato questa petizione, per cui fuori da me ogni dubbio su questa, su qualunque dietrologia, perché ho voluto significare anche con i miei interventi in aula che si trattava di una riforma monca. Poi è evidente che le dietrologie e i retroscena sono figli anche nel dibattito politico, ma anche del sano giornalismo.
Ah, sicuramente.
Beh, però rimane il fatto che oggi abbiamo...
Cioè, lasciate a noi dirlo, vabbè.
No, oggi abbiamo anche questo retroscena che compare un po' su tutti i giornali, di Beppe Grillo, che dice: qui se salta questo governo ci ritroviamo un sacco di gente sotto casa che ci chiede lavoro. Immagino lei l'abbia saputo, no, senatore?
Ho paura che si riferisca ai suoi, Grillo.
Ai suoi, no, del Movimento 5 Stelle. Ecco, c'è secondo lei dall'altra parte, nella maggioranza, adesso un po' di paura nell'affrontare, specialmente da parte del Movimento 5 Stelle, una battaglia che portano avanti da sempre, quella del taglio dei parlamentari, senatore?
Ma è stato uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, ma denota anche i limiti delle battaglie del Movimento 5 Stelle, perché si tratta sempre di battaglie demagogiche, non sono mai andati al centro della soluzione dei problemi. Io ho sempre sostenuto che questa è una battaglia demagogica come tante altre, ma non hanno il coraggio né la maturità, secondo me, politica, di affrontare i problemi, come suol dire, a tutto tondo del funzionamento del sistema paese. Si tratta di il taglio dei vitalizi, temo poi gli organi preposti se dichiareranno costituzionale o meno queste misure, il taglio del numero dei parlamentari, sono misure che tendono ad ottenere un effetto immediato di consenso, ma che non affondano sulla soluzione dei problemi strutturali della nostra crescita, mancata crescita economica, della disoccupazione, dei rapporti con l'Unione Europea, del welfare, di una sanità che funziona poco bene, di un mezzogiorno che è tagliato fuori da un sistema di crescita, da un'Italia a due velocità, da una mancata infrastrutturazione del mezzogiorno. Questi sono i problemi del paese. Bene, questi problemi non mi pare che il Movimento 5 Stelle abbia avuto la maturità e la capacità di affrontarli stando al governo.
Senatore, lei crede che poi il messaggio, diciamo, anticasta, no? Antipolitico che è comunque, che fa parte anche di questa decisione sul taglio dei parlamentari, che è una decisione che parte da un ragionamento che dice: sono troppi, che ci facciamo? Poi ovviamente produce, no, degli effetti politico-culturali di un certo tipo. Lei crede, ormai ci sguazziamo dentro da un po' di tempo, no, rispetto a questo, diciamo, verve e stimolo anticasta, un po' anche per colpa ovviamente dei rappresentanti politici, no, senza generalizzazioni, ma ci sono responsabilità da entrambi le parti. Ma questo, dalla vostra parte, no, che appunto producete azione politica e attività legislativa, rende più difficile il vostro lavoro, farlo comprendere, spiegare le leggi, l'azione politica? Vi accorgete di questo, senatore Schifani?
Ma guardi, sicuramente determina un alone di sfiducia nei confronti del lavoro parlamentare da parte dell'opinione pubblica, però noi abbiamo deciso di andare avanti, almeno molti di noi hanno assunto una posizione responsabile. Quindi su queste misure demagogiche non abbiamo strillato, abbiamo fatto i nostri interventi in aula prendendo atto di una determinata volontà, però avendo il coraggio di dire in Parlamento, così come ho fatto io ed altri, che occorreva accompagnarsi a queste misure demagogiche delle misure strutturali che consentissero, per esempio, come ho detto poc'anzi, ai cittadini di votare e nel votare indicare quale sarebbe stato il proprio governo per 5 anni. Tutto diventa più complicato, non vi è dubbio, perché occuparsi di aspetti squisitamente demagogici e non strutturali per la vita del Paese non è affatto facile né piacevole.
Senatore, l'ultima domanda. Anche Berlusconi disse un tempo, credo fosse al governo, disse tanto vale eleggere solo dei capigruppo in Parlamento, che visto che poi si dovrà ratificare, no, a quello che viene deciso dal governo e dai partiti politici. Adesso conosciamo la comunicazione, no, Berlusconi, non era proprio così?
No, ma il presidente Berlusconi è stato sempre rispettoso del...
No, ma per carità, però indicava un tema, no? Forse l'efficientamento dell'attività parlamentare.
No, credo che intendesse richiamarsi al regolamento che vige nel sistema inglese, dove il capogruppo nella propria dichiarazione di voto impegna l'intero gruppo nel voto, e quindi se era una proposta di semplificazione dei lavori parlamentari molto intelligente, perché devo dire con tutta sincerità, io che sono un fautore e un sostenitore della massima trasparenza parlamentare, da Presidente del Senato ho consentito a tutti i colleghi, anche a tempi scaduti nei loro gruppi, di poter intervenire, seppur pochi minuti, non ho mai negato la parola a nessuno, proprio per un gesto di democrazia e di responsabilità. Devo riconoscere che i modelli temporali del Parlamento europeo, per esempio, sono altrettanto efficienti in tempi ridotti, con interventi contenuti dei 3 minuti. Quindi bisognerebbe guardare anche nella logica della riforma del nuovo Parlamento a una, non dico compressione, ma una migliore razionalizzazione dei lavori parlamentari, riducendo anche i tempi di espressione, perché un concetto, lei mi insegna, un ragionamento si può esprimere anche in qualche minuto meno, dissertando meno e andando direttamente al contenuto della proposta.
Senatore, mi scusi se cambio argomento, però giustamente lei ha citato l'ex presidente del Senato. Nei giorni scorsi la vostra collega, la sua collega soprattutto, Elisabetta Casellati, è stata attaccata per non aver ammesso un emendamento alla legge di bilancio riguardante la cannabis light. Vorrei sapere da lei, da ex presidente, ecco, del Senato, dal punto di vista anche tecnico, istituzionale, come si è comportata la Casellati secondo lei? Poi se vuole anche commentare nel merito questa proposta.
Ma la collega ha fatto benissimo, anche perché si è rifatta a precedenti sentenze della Corte Costituzionale. Vede, la Corte Costituzionale ha più volte bacchettato il Parlamento, invitando il Parlamento a non infarcire, diciamo, introdurre emendamenti sui decreti legge che siano diversi dal tema trattato nel decreto legge, sostenendo che siccome il decreto legge è un veicolo veloce, firmato tra l'altro dal capo dello Stato sotto i profili dell'urgenza e della costituzionalità, è un veicolo veloce che ha un iter particolarmente agevolato data l'urgenza. Allora c'è spesso il Parlamento che profitta di questo iter veloce per inserire proposte emendative che, avvalendosi della velocità di questo veicolo, possono diventare legge, sfuggendo al controllo delle commissioni competenti. Per esempio, se io in un decreto legge che si occupa di difesa inserisco un emendamento che si occupa di sanità, non ho fatto esaminare quella proposta alla commissione sanità. Allora la Corte Costituzionale è stata molto rigorosa in questo, invitando il Parlamento ad evitare appunto l'inserimento di norme anomale rispetto all'oggetto del decreto legge. La Presidente Casellati ha fatto bene, perché la manovra non è un decreto legge, ma è assimilabile al decreto legge, perché lei sa che entro l'anno deve essere approvato nell'interesse del Paese, se no si va in esercizio provvisorio, quindi assimilandolo al decreto legge ha applicato l'indicazione, diciamo, della Corte Costituzionale, quindi ha fatto bene. Mi auguro che questo sia l'inizio di un nuovo percorso, perché il nostro Paese presenta alla storia parlamentare delle manovre, delle leggi di bilancio, dove in passato c'è stato tutto il contrario di tutto. Occorrerebbe una maggiore razionalizzazione, quindi ben ha fatto la Presidente Casellati, e mi auguro che il percorso si continui.
Senatore, grazie a Renato Schifani.
Grazie a voi.
Radio Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Il sabato del villaggio.
La politica in diretta su Radio Cusano Campus, la politica che non va in vacanza neanche nel fine settimana. Questo è il sabato del villaggio, il ministro Patuanelli e poi l'ex presidente del Senato Renato Schifani, qui ospiti a Radio Cusano. Chiudiamo però la puntata con un'altra voce della politica, anche se non è direttamente coinvolto, si chiama Antonio Di Pietro.
che ha incontrato Beppe Grillo a Roma e ci ha raccontato un po' il dietro le quinte di questo incontro.
Il sabato del villaggio.
Ma voi pensate davvero che io e Beppe Grillo, che ci conoscevamo dai tempi in cui insieme a Casaleggio abbiamo ideato questa idea di riunire il popolo che voleva scendere in piazza, da allora adesso abbiamo bisogno di chiedere l'uno all'altro.
Beh, nel frattempo
ci parliamo tranquillamente.
Però c'erano stati anche un po' di dissapori.
Ma dove l'ha visto lei questa? Volevo sapere le volte che abbiamo mangiato il pesce. Anche ultimamente ho mangiato il pesce nel suo piatto.
Insomma, Di Pietro e Beppe Grillo
a parlare di mangiare.
Mangiano il pesce, fanno bene, perché è molto molto
buono.
Ripeto,
dopo report non mangio più pesce.
Vabbè, dai, su, non esagerare.
Voglio andarlo a pescare con le mie manine.
Vai a pescare. Antonio Di Pietro in collegamento con noi, ben ritrovato.
Qua, se non potete mangiare il pesce, ricordatevi che da me c'è un'ottima venticina con dell'olio buono e anche un bicchiere di vino.
Perfetto, grazie del consiglio. Ma a me mi è venuta fame. È dalle 5 che sto sveglio, ma la mangerei subito, guardi Di Pietro. Quindi.
Una fritturina adesso.
sì, tranquillamente. Tranquillamente. Senti, Di Pietro, a noi ci deve dire, lo sa che sta tra amici, no? Ci dica qualcosa di più di questo.
Ascolta solo qualche milione di persone, non si preoccupi.
Aspetta, non glielo ricordare. Questo incontro con Grillo. Allora, nessuno ovviamente ha mai nascosto neanche le simpatie, quasi un accudimento, quasi uno zio di questi ragazzi di questo Movimento 5 Stelle, no? Di Pietro, potremmo dire.
Ammettela a debito,
perfetto, come nel processo. Allora, qui qual è la situazione secondo lei? Perché Grillo sta cercando di tenere le fila compatte, c'è stato qualche dissenso. Lei da osservatore esterno, ma partecipa appunto come lo zio d'America che torna dagli Stati Uniti e va a trovare i suoi nipotini. Come li ha trovati questi nipotini dei 5 Stelle, Di Pietro?
No, obiettivamente è un momento molto molto delicato, al di là delle battute,
certo,
come si dice, inneggianti del Presidente del Consiglio, che lui dice sempre tutte rose e fiori. In realtà la situazione è delicata perché hanno avuto un sacco di voti proprio per quel loro modo di essere e di apparire, di voler essere diverso dagli altri. Andate nelle istituzioni, si sono resi conto che delle due l'una: o fanno la piazza o fanno le istituzioni. Un po' quel che succede e potrà succedere alle Sardine. Sono un movimento politico molto simpatico, molto importante, necessario per la nostra democrazia, fino a quando stanno nelle piazze a svegliare le coscienze. Quando vanno all'interno delle istituzioni devono sapere che per fare politica ci vuole il compromesso, ci vuole il passo indietro, ci vuole la responsabilità, e che quindi a seconda di quelle persone che sono andate lì, che la pensano in un modo, che la pensano in un altro, stanno cercando di riallocarsi nell'idea e nel partito che più confà alle loro prospettive. Questa è la parte nobile, poi c'è anche la parte poco nobile, che è quella di dire daremo la porzione a tutti i costi.
Ecco. Certo.
No, perché c'è questo retroscena di Grillo che avrebbe detto: qua se si torna alle elezioni non vengono rieletti, ci ritroviamo quelli del Movimento 5 Stelle sotto casa mia di Casaleggio a chiederci un lavoro. Che è un retroscena, ripetiamo, è un retroscena, quindi potrebbe anche...
No, questa io l'altro giorno sono stato a pranzo insieme a Grillo, a pranzo, sono stato lì all'hotel...
Sì.
Insieme abbiamo mangiato, gli ho fregato pure un po' di pesce, a proposito di pesce.
Gliel'ha preso dal piatto, Di Pietro.
Certo, ho detto un po' di pesce per uno.
Giustamente.
Al di là delle battute.
Sì.
Visto che al di là delle battute, Grillo non ha mai detto, né ha mai pensato di invogliare i suoi parlamentari a stare in Parlamento perché altrimenti perdono il posto.
Certo.
Lui del posto di questo di quel parlamentare non gliene frega niente. Lui ha portato... Io sono sempre stato dell'idea che quel che ha fatto Grillo, portando dalle piazze alle urne tante persone arrabbiate che potevano sfasciare le vetrine, incendiare le macchine, sia stata un'opera necessaria per la democrazia. Oggi abbiamo bisogno di costruire una classe dirigente, e nel costruire una classe dirigente credo che tutti ci stiamo accorgendo che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Qualcuno ne sta uscendo bene,
qualcun altro sta dimostrando i propri limiti. In quest'ottica, che già è un'ottica delicata per il nostro paese, si inserisce un problema più globale, che è quella appunto che si va verso una realtà politica, culturale, egemonica delle destre nel mondo.
Ah, quindi questo...
Io non sto dicendo che è buono,
è cattivo.
L'unica cosa che infatti io sto dicendo, e quindi lo dico anche a chi ci ascolta e si sente in destra, io sto dicendo oggi a mio avviso un errore che si sta facendo è quello di paragonare la destra di oggi al fascismo, al nazismo di ieri. È sempre cioè a forza di mandare questi messaggi cattivi, negativi, paurosi eccetera, si finisce per essere poco credibile e quindi gli si dà ancora più spazio alle destre. Io non sono di destra, non sono manco di sinistra, della verità.
Lo
io
sappiamo.
Sono una persona che, sì. Io sono una persona che quando ho fatto il magistrato non ho mai chiesto a qualcuno che colore aveva, ma sempre quando prendeva. Quindi era un po' diversa la situazione.
Quando dei tangenti politica, soprattutto.
Sì.
Quando facevo politica mi sono iscritto al Parlamento Europeo nell'area dei liberal democratici, cioè una realtà paneuropeista in cui però credevo nel libero mercato e in una prospettiva di rilancio che potesse servire al sociale, non soltanto agli interessi individuali. Detto questo, sono principi bellissimi, tra il dire e il fare poi c'è sempre di mezzo il mare. In un'ottica di questo genere, oggi come oggi, francamente è difficile capire nel mercato politico italiano chi può portare avanti queste idee, perché ognuno porta avanti un pezzettino, però un po' più per casa sua che per l'interesse collettivo.
Sicuramente.
Io volevo chiedere una cosa a Di Pietro, no? Questo suo, tra virgolette, soccorso a Beppe Grillo nasce dal fatto che l'Italia dei Valori era un po' il prototipo del Movimento 5 Stelle che vediamo oggi?
Io ho già confessato dal tempo che fu. Inizialmente il contatto nasce tra me e Beppe Casaleggio. Io e Beppe Casaleggio fu la persona che si occupò della comunicazione politica dell'Italia Valori. Io considero gli elettori del Movimento 5 Stelle un po' anch'essi figli e nipoti miei. Dopodiché io ho fatto un errore di fondo, quello che trovandomi ad avere il 10% circa di consenso, avendo la necessità di costruire una classe dirigente dalla sera alla mattina, sapendo che non si nasceva imparati, come si dice dalle mie parti, sono andato a cercare una classe dirigente tra quelli che già facevano politica. Qualcuno ha fatto politica con me fino a quando gli conveniva e poi è andato dall'altra parte quando non gli conveniva più.
Però vede, ce lo ricordiamo bene, purtroppo quelle le cose che le sono capitate con alcuni parlamentari. Però vede, questo è il tema che ricorre Di Pietro, questo è il tema che ricorre col Movimento 5 Stelle, perché lei fece una scelta, cioè lei disse non mi posso affidare ai cittadini, al primo che passa, tra virgolette, perché c'è il rischio che l'inesperienza poi è quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, però
proprio su questo stavo dicendo. Io con Casaleggio, ancora prima che con Grillo, ma anche con Grillo, ci siamo confrontati proprio su questo. È vero, noi nasciamo uno in continuazione dell'altro, poi le dirò cosa penso però dei partiti personali. Detto questo, quando Casaleggio mi diceva guarda che in questo modo ti metti il virus in casa, io ho detto, ma cercherò di contenere il virus, ma ho bisogno di una classe dirigente. Feci un errore. Grillo allora e Casaleggio misero quella norma. Chi ha già fatto politica non entra nel
movimento.
Io mi permisi di dire a Casaleggio, dico sì, ma poi non è che si nasce imparato, non è che bisogna anche, come si dice in massa, bisogna anche trovare delle persone competenti, capaci e che sappiano reggere il gioco. Non è che dalla mattina alla sera uno fa il ministro degli esteri piuttosto che il ministro dell'economia, eccetera.
Certo.
Detto questo, questo è il problema del Movimento 5 Stelle, che dalla sera alla mattina non ha avuto la responsabilità e l'umiltà di capire che questo ruolo di governo non poteva prenderselo in mano direttamente, quel che manifestava fino al giorno prima in piazza, fino a quando non ne acquisiva le necessarie esperienze. E questo è stato i movimenti come l'Italia dei Valori, come il Movimento 5 Stelle, come quello di Berlusconi, Forza Italia, cioè movimenti che nascono sulla credibilità e sull'entusiasmo verso la persona, per definizione sono movimenti transitori in un determinato periodo storico che al massimo campano quanto campa la persona.
È vero, come sai che ti ripensavo una cosa di Pietro, che quindi, dalle mie parti a livello molto piccolo, locale, però ex socialisti entrarono nell'Italia dei valori, cioè che ma in un certo senso no, abbastanza particolare, perché lei era il nemico numero uno dei socialisti.
Sta rispondendo.
Ah, non si ho sentito, per
il
giusto.
Movimento socialista e anche gli altri partiti, non chiamiamoli movimenti. Nella prima repubblica c'erano realtà in cui c'erano persone che, approfittando di quelle realtà istituzionali e politiche in cui lo varavano, hanno rubato, ma c'era un progetto politico, un progetto culturale, un progetto di gestione della cosa pubblica che oggi manca, oggi c'è improvvisazione. Voglio dire, io riprendo sempre il discorso di Craxi che ha fatto al Parlamento, quando si è assunto la responsabilità degli errori. Il problema di fondo è che doveva farlo prima, è un po' quel che sta facendo Renzi adesso. Sai cosa voglio penso io di quel che ha detto Renzi in Parlamento ultimamente, anche sulla magistratura?
Sì, si riferisce al discorso che ha rievocato Craxi di Pietro.
Ha posto un problema serissimo in un momento sbagliatissimo, perché se lo faceva da Presidente del Consiglio in linea generale era un tema, la gestione delle fondazioni, la gestione dei partiti, la gestione delle associazioni, è tutta una gestione la cui legislazione deve essere rivista, deve essere da una parte resa più trasparente ma anche più indipendente, e quindi il problema in sé esiste, ma se lo dici il giorno dopo che ti hanno inquisito proprio a te su quei fatti, non sei più credibile, perché non lo fai nell'interesse generale, lo fai per interesse personale.
Lo andrà a vedere a Mamet il film su Craxi con Favino di Pietro?
Non l'ho visto.
No, è appena uscito, se l'andrà a vedere.
Non so neanche di che stai a parlare.
Mannaggia, Di Pietro, non ci credo.
Allora, Di Pietro non parla volentieri di Craxi. Allora, okay, Di Pietro non parla volentieri.
No, solo andare a vedere il film.
Fammi fino a parlare io di Craxi. Vita, morte e miracolo sul piano giudiziario. Ora, se voi mi chiedete...
Dal punto di vista Craxi politico. Detto, lei
ma dal punto di vista politico è che Craxi, Andreotti, cioè la prima repubblica aveva dei personaggi politici di grande caratura, alcuni dei quali hanno fatto il loro dovere, la Mattarella, la Moro maniera, e ci hanno rimesso la vita, altri dei quali all'Andreotti maniera è andato in prescrizione per fatti di mafia, altri dei quali alla Craxa maniera, nel momento in cui doveva fare finanziamenti ai partiti, si è aperto due conti correnti all'estero con Norton Holding e Costellazione Finanziaria, dove ci ha messo i soldi per conto suo, non per conto del partito. Quindi, come vede, quando si guarda allo specchio bisogna guardare tutte le sfaccettature.
Senta Di Pietro, tornando per chiudere al Movimento 5 Stelle, lei prima ha detto una cosa molto importante, ha detto questi movimenti sono transitori, rispondono un po' delle fasi politiche. Io credo che questa però sarà una fase politica purtroppo di precarietà sociale, quindi questi movimenti insieme a quelli sovranisti, populisti, avranno ancora una certa vita politica. Però Grillo, è parlandone con Grillo, è consapevole anche Grillo che il suo Movimento 5 Stelle poi un giorno, diciamo...
La risposta ve l'ha dato Grillo nella sua genuinità, trasparenza e ingenuità. Ci vuole un'idea, la stiamo cercando. Sai, sempre io per cercare i funghi, però
certo no per tenere vivo il movimento.
Ci vuole un'idea, la stiamo cercando, è bella.
Io credo che a Grillo faccia più piacere che il Movimento 5 Stelle stia vicino al PD piuttosto che vicino alla Lega, o sbaglio Di Pietro?
Ma io credo che ci ha fatto più piacere fare un po' un revival del tempo che fu
con Di Pietro, stare vicino a Di Pietro, va bene. Antonio Di Pietro, la ringrazio. Grazie. Come sempre, è sempre interessante. Grazie e buon lavoro. Buona giornata.
Che se non avete il pesce, c'è stata ventricina.
Ah, ventricina, va bene. Va bene, Di Pietro, capito? La prossima volta,
segnato.
Grazie, Di Pietro. A presto, a risentirci. Buon lavoro. È tutto per quanto riguarda la puntata di oggi, sempre grazie a Luigi Gabriele che si occupa della regia di questa rubrica dedicata alla politica, si chiama Il Sabato del Villaggio. Tutte le interviste al ministro Patuanelli, al senatore Schifani, ad Antonio Di Pietro le trovate sul nostro sito radiocusanocampus.it per riascoltarle, scaricarle agevolmente. Mi stavo impicciando con la lingua, ma abbiate pazienza, anche per me è fine settimana. Comunque la cosa più importante è che le avete lì su Radio Cusano Campus. A volte bisogna essere semplici, così non si fanno errori. Vi abbraccio tutti, vi ringrazio per aver
averci seguito. Rimanete con noi perché ci sono tante cose belle da ascoltare. Ciao!